Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Ma quanti bei libri abbiamo conosciuto nel corso di queste puntate di Incontri d'autore, grazie alla libreria Le Storie di Camucia, veramente tantissimi, e grazie a Federica Marri che non è presente con noi in studio, ma abbiamo una sua fidata collaboratrice, una new entry per quello che riguarda Radio Incontri. Do il benvenuto a Maria Chiara De Battistis.
Salve amici ascoltatori, ciao Patrizia. Sono una collaboratrice di Federica Marri. Da alcuni mesi a questa parte stiamo organizzando diversi incontri in libreria. Facciamo serate a tema dedicate alla letteratura e anche al buon vino. Ci occupiamo di presentazioni di libri, appunto. E stiamo lavorando alla programmazione di tanti altri eventi. Il prossimo ci sarà il 7 aprile. È un libro che parla dell'amore e del sesso al tempo degli Etruschi. Proprio uno dei libri di cui parleremo tra poco è stato presentato recentemente presso la libreria di Federica.
Benissimo Maria Chiara, siamo molto interessati anche al prossimo evento che si terrà nella vostra libreria. Adesso, come tutte le settimane, ci presenterai quattro interessanti libri. Come sempre concluderemo con una lettura per bambini, ma comincio subito dal primo libro, che si chiama Paulette ed è di un'autrice italiana, Paola Fiaschi.
Sì, Patrizia. Paola Fiaschi è un'attrice toscana e molto simpatica, conosciuta appunto in libreria da Federica. È stata veramente molto simpatica. Ha spiegato il suo libro, la sua passione per la lettura e per la scrittura soprattutto, coinvolgendo il pubblico che era presente in libreria. Questo libro è un libro che parla d'amore e lancia un arcobaleno di speranza. È un romanzo d'esordio per questa autrice. Un testo scritto con passione, scritto con cura, tocca tante tematiche. Parla soprattutto di legami forti che si creano nella vita di ognuno di noi. Soprattutto questo testo parla del dolore non solo di quello che provano le donne, ma a 360 gradi. E Paola dà una ricetta su questo testo per come affrontare i momenti bui nella vita. Ogni capitolo del libro è scandito da un colore che per la protagonista rappresenta un passaggio della vita. L'autrice scandisce questo testo proprio attraverso i colori perché anche lei è appassionata d'arte, e quindi è un libro fotografico molto descrittivo e molto toccante. È piaciuto molto anche agli uomini e Paola è stata molto contenta della sua presentazione nella nostra libreria, ma proprio molto contenta di aver finalmente dato vita a questo testo che era dentro lei da tanti anni e piano piano, pezzo dopo pezzo, l'ha messo insieme e l'ha costruito sulla sua esperienza personale, sul suo dolore personale.
E
ha lavorato molto.
E quanti anni ha Maria Chiara Paola Fiaschi?
Paola, se si può dire, è una signora di 46 anni.
Quindi è anche una signora giovane.
Sì,
è vero che il dolore purtroppo attraversa la vita di tutti e purtroppo a tutte le età. Il fatto che un libro che parla d'amore, delle sfumature, dei colori, del dolore, dell'amore, sia piaciuto anche agli uomini ci fa molto ben sperare. È sicuramente un'ottima lettura. E quindi questo era il primo libro di quest'oggi, Paulette, scritto da Paola Fiaschi. Mi sembra doveroso fare un intermezzo musicale con una canzone d'amore. Assolutamente.
Sì.
Per un'ora d'amore, Mattia Bazar.
Thank you.
E dai temi dolci dell'amore raccontato da una donna, purtroppo passiamo con il secondo libro a un tema a noi molto vicino, a noi molto caro e che ancora ci fa soffrire molto. C'è anche il terremoto all'interno di questa lettura. Il libro si chiama Vicini alla Terra e il sottotitolo è Storie di animali e di uomini che non li dimenticano quando tutto trema, ed è stato scritto da Silvia Ballestra. Maria Chiara, un libro che parla anche di terremoto, quindi.
Sì, Patrizia, come hai detto tu, purtroppo questo terremoto ha devastato il cuore dell'Italia e siamo tutti toccati da quello che è accaduto, ma questo testo, scritto da Silvia Ballestra, si concentra soprattutto sulle storie di animali, di veterinari che hanno aiutato animali di diverso tipo, di diverso genere, animali smarriti, bisognosi di cure, tristi sentinelle di una terra sconvolta. Questo è un libro reportage, se vogliamo, è un singolare reportage di un territorio che è ferito, e a partire dalle storie del salvataggio degli animali che lo abitano, siano essi, come dicevo, cani, gatti, mucche, cavalli, pecore o galline, da agosto ad ottobre l'ENPA si è occupato, che è l'Ente Nazionale Protezione Animali, specifichiamolo, è stato sul campo per salvare e recuperare questi animali che con la loro presenza contribuiscono a tenere in vita le campagne dell'Appennino. Questo libro racconta storie semplici, se vogliamo, però sono fondamentali, che ci ricordano l'importanza di salvare la nostra terra senza dimenticarsi però di nessuno dei suoi abitanti, fieri e sfortunati. Perché solo rimanendo vicini alla terra, Patrizia, riporteremo alla vita ciò che è stato distrutto. Voglio fare una precisazione su questo testo, che tutti i diritti d'autore saranno devoluti all'acquisto di materiale didattico per le scuole di quelle zone. Quindi
molto, molto importante. Davvero molto importante, cara Maria Chiara, ci hai segnalato il libro assolutamente fondamentale, forse da far leggere anche nelle nostre scuole. Vi ripeto il titolo perché non vi sfugga e perché possiate andare a cercarlo in libreria. Vicini alla terra, storie di animali e di uomini che non li dimenticano quando tutto trema. Il libro è di Silvia Ballestra. Breve pausa musicale e torniamo subito.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, fading off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
D'autore lo potete ascoltare ogni settimana su Radio Incontri 88.4 92.8 della modulazione di frequenza. I modi per contattarci: info@radioincontri.org, radioincontri@libero.it, siamo su Facebook e il nostro numero di telefono è lo 0575 60 48 30. E queste sono le comunicazioni di servizio, cara Maria Chiara. A questo punto possiamo tornare ai nostri interessantissimi libri. Il terzo libro per questa puntata di Incontri d'autore parla di un amore adolescenziale, argomento che potrebbe sembrare molto sfruttato e anche un po' banale, sicuramente non in questo caso. Voce nascosta delle pietre di Chiara Parenti.
Allora, sì, questo libro è magico, lo definirei, in quanto racconta della storia d'amore di Luna e di Leonardo. È una storia d'amore sì adolescenziale, ma la magia del libro è data proprio dalla passione di Luna per le gemme, per le pietre preziose. Lei fin da bambina, invece che giocare con le bambole, preferiva sporcarsi di fango e i pantaloni e anche la faccia, perché voleva cercare le pietre, proprio passione che le aveva trasmesso il suo amato nonno. Lei ha lavorato poi da grande nel negozio di pietre preziose dei suoi genitori, quindi diciamo in famiglia tutti si dedicavano a questa passione, ma lei le pietre le sentiva proprio, le gemme le sentiva proprio, una passione sfrenata. E la storia d'amore tra questi due ragazzi terrà il lettore ancorato, se vogliamo, a questo testo dall'inizio alla fine del libro. La cosa particolare di questo libro è che, per chi non lo sa, scoprirà le proprietà che ogni pietra preziosa ha, e quindi anche ognuno di noi scoprirà la propria pietra del cuore, se vogliamo. Non svelo troppo perché è un libro che parla sì d'amore, l'amore anche del nonno per una nipote, l'amore adolescenziale e questa magia delle pietre, quindi buona lettura.
E questo particolare che ci hai raccontato, cioè nella storia si racconta anche, si spiega il significato delle pietre, è un valore aggiunto, sicuramente ci incuriosisce ancora di più. Voce nascosta delle pietre di Chiara Parenti. Torniamo alla musica.
Da uno blocco mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro tre calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no,
Luna,
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore, e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, Luna. E guardo il mondo da un oblò,
mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più, parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna!
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, per te ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da Maddalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto mai, a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare, in fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare, noi siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, Luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare, ti posso offrire solo un fiore, poi portarti a ballare, vedrai saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna!
La nostra interlocutrice quest'oggi non è Federica Marri, ma una sua collaboratrice, Maria Chiara De Baptistis, che abbiamo trovato, cara Maria Chiara, davvero molto ferrata. Complimenti.
Grazie.
Abbiamo brevemente parlato fuori onda del libro che andiamo a presentare adesso, si chiama La legge della giungla. Avete presente il libro della giungla? Ecco, c'è un personaggio del libro della giungla che è stato estrapolato e di questo personaggio si racconta la storia. Io sono ferratissima perché la mia bambina più piccola, quando era bambina, era una grande appassionata di questo cartone della Disney, quindi lo so a memoria, mentre invece la nostra Maria Chiara, essendo mammina più giovane, ancora non ha avuto il piacere di serate intere di cartoni che si ripetono all'infinito. Ma qual è il personaggio estrapolato, cara Maria Chiara?
La pantera Bagheera.
Bagheera.
Allora, questo libro di Davide Morosinotto diciamo che è una perla, in quanto è un libro per grandi e per bambini. E questo testo ha estrapolato il personaggio del libro della giungla, appunto, Bagheera, e si concentra proprio sulla nascita, sulla crescita fisica e interiore di questo cucciolo intelligente, vivace, ingenuo e coraggioso, voglioso di libertà. Quindi è tutta la storia di Bagheera. La storia inizia proprio così, di questo testo. In India il matrimonio di un principe è un evento straordinario e a palazzo si festeggia per 3 giorni e 3 notti. Ci sono musicisti, acrobati e lo spettacolo delle belve del caravanserraglio. Ma Asha, la pantera, quella notte non può saltare i cerchi di fuoco perché sta dando alla luce un cucciolo. Il piccolo, chiamato Bagheera, viene strappato subito alla madre per essere donato agli sposi. Bagheera cresce libero di scorrazzare per le mille stanze di questo palazzo, ma le pantere non sono gatti e in poco tempo il cucciolo diventerà forte e terribile. Così, quando si trova rinchiuso in gabbia a subire le angherie dell'addestratore, incaricato di domarlo, cerca il modo di fuggire via. E quindi qui si ha l'inizio della grande avventura di Bagheera, che dovrà sopravvivere e imparare la dura legge della giungla. Quindi, come dicevo prima, è un libro per grandi e per bambini che insegna la vita, tra virgolette.
Certo.
Siamo tutti un po' pantere.
e è anche un bellissimo libro per chi già conosce Il libro della giungla, sicuramente sarà incuriosito dal conoscere meglio la storia di questa pantera Bagheera, che poi sarà uno dei personaggi principali del Libro della giungla e che si occuperà in prima persona della protezione, della crescita del piccolo essere umano Mowgli che finisce nella giungla. Basta così, potremmo andare avanti per ore a raccontarvi questa storia, tra l'altro veramente bellissima. E con questo libro dedicato ai bambini, ma anche agli adulti direi, abbiamo concluso questo appuntamento di Incontri d'autore, che vi ricordo va in onda ogni lunedì alle 11 su Radio Incontri e poi in replica ogni venerdì alle 17. Io ringrazio Maria Chiara e spero di ritrovarla nel prossimo appuntamento.
A presto, Patrizia.
Ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sopra pensiero tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione. Sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te. Fatti bella per te, per te, per te. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro a una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Cambia anche il nome, tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te, per te, per te, tu fatti bella per te. Sei più bella quando sei davvero tu, e sei più bella quando non ci pensi più. Fatti bella per te.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo Ansia da separazione. Nemmeno io mi sarei riconosciuto senza il mio cucciolo. Non lo lasciavo praticamente mai solo, soprattutto da quando si era spalmato tutto di cacca, dopo che ero andato al negozio di animali. Per quanto mi riguardava, la mia vita adesso era questa. Segui la corrente era la mia nuova normalità. Ero una persona col cane. I miei amici la pensavano in maniera diversa. Per quanto fossero felici che avessi trovato qualcosa per tenermi occupato, non pensavano che passare ogni ora del giorno con un cane fosse troppo salutare per me. Perciò, quella sera, uscendo dal lavoro, David ed Isabella si fermarono al mio canile e decisero che mi avrebbero portato fuori a mangiare sushi. Praticamente furono costretti a trascinarmi. «Dai, Bruce, ti farà bene», mi pregarono. «Sei rinchiuso qui con lui da giorni. Metti Ozzy nella gabbia e starà benone. Si metterà a dormire. È quello che fanno i cani. Non so, non gli piace stare da solo. E come fai a saperlo? Non lo lasci mai», disse David. «Hai intenzione di non lavorare mai più? Dovete imparare a stare lontani l'uno dall'altro. Ma supponiamo che si faccia male o roba del genere, o che se la faccia addosso. Supponiamo che sia bene, Bruce. Sarà benone, te lo prometto». «Ok, ok, esco a cena, ma potremmo rimanere nei paraggi?» «Certo, andiamo all'est, nella terza strada, mangiamo giapponese. Adesso muoviti, vai a infilarti i sandali». Prima di uscire diedi la cena a Ozzy, lo portai fuori, non potevo affrontare altri incidenti. Poi lo misi nella gabbia e gli sprimacciai il cuscino. «Non preoccuparti, cucciolo, torno», sussurrai, «sarò fuori solo mezz'ora». Dal modo in cui reagì, non pensavo che mi avesse creduto. Urlò a squarciagola come se lo avessi abbandonato per sempre. Io e i miei vicini lo sentimmo piangere per tutto il tragitto verso l'ascensore. Mi sentivo uno schifo a lasciarlo da solo. «Forse è meglio che non esca, forse è meglio di no. Ordiniamo qualcosa a domicilio. Cinese, sta andando fuori di testa. Ha un'ansia da separazione», mi lamentai. «No, Bruce, tu esci. Su, devi uscire», insistette Izzy. «Non preoccuparti, andrà tutto bene». Non era di lui che dovevo preoccuparmi. Nel momento stesso in cui mi tolsi i sandali rosicchiati e mi sistemai al tavolo del sushi, non mi sentii bene. Non avevo fame, non era il cibo, era il mio umore. Ero io quello con l'ansia da separazione, ero io. Non riuscivo a stare lontano dal mio cucciolo e non riuscivo a crederci. Erano passati solo pochi giorni e già ero diventato dipendente dalla compagnia del piccoletto. E adesso stavo per impararlo a mie spese. Maguro ed Epi, oppure sgombro spagnolo e dragon rolls con avocado. E poi c'erano tanti, tanti colori, verdi, gialli, rossi. Il menù era troppo complicato. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a decidere. Mi sentii risucchiare nel luogo buio in cui avevo creduto di non dover più tornare. Sentii quell'ondata fin troppo nota di tristezza che mi sommergeva. Mi sentivo stupido. Non riuscivo a sorridere. Era come se fossi unidimensionalmente e al tempo stesso sparso qua e là. La mia mente era disseminata ovunque. Se non mi mancava il cucciolo o non mi preoccupavo per il cucciolo, mi preoccupavo di sentirmi fuori posto. Avevo la sensazione che mi stessero guardando tutti, compresi i miei amici. Per quanto fossi vicino a loro, mi sentivo lontanissimo. «Ehi, Bruce, vuoi qualcosa da bere?» «No. E dai, prenditi una birra, rilassati». «Va bene, certo, una Sapporo». Che cavolo mi era venuto in mente? Non mi funzionava il cervello? La birra era un depressivo, intensificava tutta la negatività, per non parlare che era assolutamente vietata con i farmaci che stavo prendendo. Di colpo mi sentii ansioso e spaventato, il cuore mi martellava come un tamburo di guerra. Meno di mezza birra in circolo ed ero depresso, per tutto, per niente. Sentii la testa riempirsi di emozione liquida. Ebbi la sensazione che sarei scoppiato in lacrime. Volevo solo tirarmi fuori dal dannato tavolino da sushi sotto cui avevo le gambe incrociate e andarmene di lì a tutta velocità. Ma lottai contro quell'impulso. «Calmati, calmati», mi dissi. «Adesso passa, respira a fondo». Quando non passò, cercai di parlarne ai miei amici. Dissi loro cosa stava succedendo. «Ehi ragazzi, mi sento un po' fuori fase». Ma loro non capirono. Bevevano sake, imboccandosi a vicenda, si facevano gli occhi dolci. «Prenditi una birra, Bruce, un'altra, rilassati». «No, no, grazie, non posso». Le mie pulsazioni erano d'accordo. Stavo sudando, ero agitato. Mi stavo morsicando l'interno della bocca. Attorcigliavo le dita dei piedi cercando di non pensare al mio timore più grande, il cucciolo. Ma non ero più spaventato perché ero lontano dal cucciolo e non ero più spaventato perché il cucciolo era da solo. Ero terrorizzato all'idea di essere da solo con il cucciolo. Era troppo. Paventavo l'idea, l'inevitabile, una volta tornato a casa avrei dovuto portarlo fuori, il che significava che avrei dovuto parlare con le persone, un mucchio di persone. No, pensai, non posso farlo, non ce la faccio. Ma non ce la faccio nemmeno a restare in questo posto un minuto di più. Me ne vado. Dave, Itz, grazie per la cena, ma devo andare, gli dissi. Che fai, Bruce? Rimani ancora un po'. No, mi spiace, devo andare, davvero, il cucciolo ha bisogno di me, mentì. Stai bene, Bruce? Non hai una bella cera, sei pallido. No, no, sto bene, davvero, sono solo stanco, ho bisogno di dormire. Ok, lascia che ti accompagni a casa, almeno. No, è tutto a posto. Ok, mi raccomando, ci sentiamo domani. David si alzò per abbracciarmi, per poco non crollai. Poi mi rimisi i sandali e corsi a casa, saltando su e giù dal marciapiede, facendo lo slalom tra le auto. Avanti, dove ho cacciato le chiavi? Mi misi ad armeggiare nel corridoio, non volevo che qualche vicino mi vedesse. Finalmente, chiusi la porta a chiave, catenaccio e tutto, e scoppiai a piangere sul pavimento in finto legno. In sottofondo il cane stava abbaiando a pieni polmoni, ma non potevo andare da lui. Mi spiace, cucciolo, Christopher, Ozio, come cavolo ti chiami. Non posso, non ce la faccio. Perché sta succedendo di nuovo? Mi nascosi la faccia tra le mani, bipolare. Sono uno scherzo della natura con uno squilibrio chimico. Non ce la faccio più, doveva smettere, doveva passare. Non voglio più vivere così. Rimasi seduto lì per più di un'ora finché non mi resi conto che non sarebbe venuto nessuno a portarlo fuori. Così mi asciugai gli occhi e mi ricomposi, portai fuori il cane. Per fortuna in giro non c'era quasi anima viva. Dopo che il cucciolo ebbe fatto quello che doveva fare, risalì a razzo in casa dove finì quello che avevo lasciato a metà, sbroccare nella privacy del mio appartamento. Era proprio come ai vecchi tempi. Diedi la colpa dei miei sbalzi d'umore al litio, diedi la colpa a Dio, diedi la colpa alla dottoressa Williams, diedi la colpa alla dottoressa C, diedi la colpa al cucciolo, diedi la colpa a tutti e a tutto, finché non mi rimase nessun altro da incolpare se non me stesso. Sono un maniaco depressivo e non starò mai meglio, non tornerò mai più normale. Mi sentivo perso. Così richiusi il cucciolo nella gabbia e mi arrampicai sul letto a soppalco. Pregai di poter annegare il mio dolore andando a dormire, ma il cucciolo non aveva intenzione di collaborare. Ci risiamo, pregai e supplicai la bestia. Zitto, zitto, per la miseria, ti prego. Sono le 3 del mattino, urlai. Ansimavo, ero in iperventilazione. Ci rinunciai, non avevo più la forza di urlare. Non la smetteva di abbaiare, mi rimaneva solo una cosa da fare. Scesi dal letto, mi inginocchiai davanti alla sua gabbia e gli parlai come si fa con un essere umano. Ozzy, cucciolo, per favore, ti prego. Drammi tregua, smettila di abbaiare, smettila di piangere, devo dormire, sono sveglio da giorni, devo dormire sul serio, oppure non starò mai meglio, perciò ti prego, come un amico, dammi una mano, ti sto implorando, ti supplico. E fu in quel momento che successe, esattamente in quel momento. Assoluto silenzio. Era un miracolo. Non riuscivo a crederci. Ozzy mi aveva capito. Aveva capito sul serio e voleva aiutarmi. Lo intuivo dal modo in cui mi guardava attraverso le sbarre della gabbia, con quei meravigliosi occhi blu, il sorriso innocente, contento, senza emettere suono. Assomigliava a un piccolo Buddha. Sembrava così buono, così puro. Fui sopraffatto dall'emozione. Non riuscivo a credere di avere davvero cominciato a comunicare con un cane. «Bravo ragazzo», dissi. «Bravo ragazzo. Ozzy è un bravo ragazzo. Adesso vai a nanna. Ci vediamo domattina». Mentre arretravo in punta di piedi, lo guardai mettersi comodo. Si acciambellò in mezzo al cuscino, fece un piccolo sbadiglio e nel giro di qualche secondo chiuse gli occhi e si addormentò. Prima di tornare a letto rimasi lì a fissarlo più a lungo di quanto avessi mai fatto, chiedendomi da dove venisse quella bellezza, chiedendomi chi fosse quella piccola anima. Era più di un cane, era un messaggio inviato da Dio. Sotto le coperte mi asciugai le ultime lacrime, chiusi gli occhi con un sorriso, riuscii a percepire l'alternarsi della tensione nella mia chimica incasinata. «Sogni d'oro, cucciolo», sussurrai, le parole che mi diceva sempre mia madre. Poi scivolai in un sonno profondissimo. Mi svegliai al dolce suono di un abbaiare di cane un'ora dopo, ma andava bene. Il fatto che Ozzy mi avesse ascoltato, che Ozzy e io avessimo cominciato a comunicare, era una buona ragione per iniziare la giornata. Così mi alzai, che fuori era ancora buio, e lo portai a fare pipì. Quando sorse il sole, diedi la buona notizia a tutti i vicini, ai miei compagni padroni di cani. Ozzy mi ha lasciato dormire, Ozzy mi ha lasciato dormire. Erano così contenti per me. Buon per te, è magnifico, Ozzy ti ha lasciato dormire. Le cose continueranno a migliorare, vedrai. Avevano ragione. Il cucciolo doveva sentirsi più a proprio agio con la sua sistemazione e con me, perché la notte successiva dormii 2 ore filate e quella dopo 3 e mezzo. Tutti i giorni dormiva 1 ora in più della precedente. Poi, una sera, accadde la cosa più bella. Dopo una lunga giornata passata a fare il cucciolo, Ozzy si addormentò sotto il tavolo della cucina. Aveva un'aria così pacifica che non volevo svegliarlo per metterlo nella gabbia. E non dovetti farlo. Verso le 2 del mattino si svegliò da solo. Aveva la stessa espressione di un uomo adulto che si è addormentato sul divano guardando Jay Leno. E proprio come una persona, Ozzy sbadigliò e si stirò. Si alzò da sotto il tavolo della cucina e si diresse verso la sua camera da letto. 5 passi dritto, gira a sinistra, oltrepassa il cancelletto e vai verso il cuscino morbido. Ah, così va meglio. E dopo giorni di nostalgia isterica, parve che Ozzy avesse dimenticato tutto di Dorothy e della fattoria a Bohemia, Long Island. Questa era la sua nuova casa adesso. Grazie a Dio, non ero più solo.
Again in the morning time, the dawning time. I wonder how you've been, and the time away is all you say. Sometimes it all seems so enormous. I wonder why we even try.
Why do we even try?
Feels like the world is coming for us. But this is my way to get by. Bye.
Yeah. Oh, storm is coming down outside.
Coming down outside.
And I'm lost inside this pain.
D'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.